felice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Questa famiglia ti benedice.
Un ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi la nostra trasmissione cade il giorno 26 di aprile 2023 nella festa della Madonna del Buon Consiglio, a cui appunto è dedicata anche la nostra radio. E quindi confidiamo nel suo materno aiuto perché possa sempre consigliarci, sempre dirigere le nostre azioni verso il bene nostro e quello della nostra anima. Ecco, che la Madonna del Buon Consiglio sia per tutti quanti noi una fonte certa e sicura di aiuto. Ecco, e per questo adesso recitiamo un Ave Maria.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E come di consueto ci affidiamo sempre anche allo Spirito Santo, la cui Vergine è appunto tempio dello Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, continuiamo la lettura delle udienze tenute da Benedetto XVI dal maggio 2011 a ottobre del 2012, catechesi tenute dal Santo Padre e che hanno avuto come tema la preghiera. In sintesi, tutto quello che abbiamo visto fino adesso, il Santo Padre parte dal fatto che nell'uomo è insita la preghiera, quindi rivolgersi a un essere superiore a lui, al quale confida le sue difficoltà e chiede aiuto. E questo lo abbiamo visto dai tempi, diciamo, dei Romani, dei Greci. E quindi nelle varie culture noi abbiamo, riscontriamo, ecco, questa, attenzione dell'uomo nei riguardi di un essere superiore, al quale, diciamo, l'uomo si rivolge, per chiedere aiuto, quindi una preghiera di intercessione. E poi abbiamo visto la preghiera di intercessione di Abramo per Sodoma, perché Dio, rivela ad Abramo che sta per distruggere la città di Sodoma e di Gomorra. E quindi Abramo interviene presso Dio, ecco, chiedendo, di non distruggere se lì ci fossero dei giusti. E si fa ardito Abramo nei riguardi di Dio nel continuare a chiedere la grazia, diminuendo sempre di più il numero necessario per poter salvare le città. E rappresentando questo, diciamo, questa sua preghiera in linea con quello che è Dio, che è misericordioso, che è buono, che non vuole il male del peccatore, ma vuole che viva. Quindi Dio ascolta la preghiera di Abramo, ecco, e la sua intercessione viene ogni volta da Dio ascoltata. Poi abbiamo letto dal libro della Genesi, capitolo 32, la storia, l'episodio del patriarca Giacobbe, che viene colto di sorpresa di notte in una lotta misteriosa contro uno sconosciuto. Bene, invece quest'oggi noi leggiamo un episodio sempre dall'Antico Testamento, Esodo 32, 7, 14, e la preghiera di intercessione di Mosè. Ecco, il Papa inizia così. Leggendo l'Antico Testamento, una figura risalta fra le altre, quella di Mosè, proprio come uomo di preghiera. Mosè, il grande profeta e condottiero del tempo dell'Esodo, ha svolto la sua funzione di mediatore tra Dio e Israele, facendosi portatore presso il popolo delle parole e dei comandi divini, conducendo verso la libertà della terra promessa, insegnando agli israeliti a vivere nell'obbedienza e nella fiducia verso Dio durante la lunga permanenza nel deserto, ma anche, e direi soprattutto, pregando. Egli prega per il faraone quando Dio, con le piaghe, tentava di convertire il cuore degli egiziani. Chiede al Signore la guarigione della sorella Maria colpita dalla lebbra. Intercede per il popolo che si era ribellato. Impaurito del resoconto degli esploratori, prega quando il fuoco stava per divorare l'accampamento e quando serpenti velenosi facevano strage. Si rivolge al Signore e reagisce protestando quando il peso della sua missione si era fatto troppo pesante. Vede Dio e parla con lui, faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Anche quando il popolo al Sinai chiede ad Aronne di fare il vitello d'oro, Mosè prega, esplicando in modo emblematico la propria funzione di intercessione. L'episodio è narrato nel capitolo 32 del libro dell'Esodo. Ad un racconto parallelo in Deuteronomio al capitolo 9. È su questo episodio che vorrei soffermarmi nella catechesi di oggi, e in particolare sulla preghiera di Mosè che troviamo nella narrazione dell'Esodo. Il popolo di Israele si trovava ai piedi del Sinai, mentre Mosè, sul monte, attendeva il dono delle tavole della legge, digiunando per 40 giorni e 40 notti. Il numero 40 ha un valore simbolico e significa la totalità dell'esperienza, mentre con il digiuno si indica che la vita viene da Dio, è Lui che la sostiene. L'atto del mangiare, infatti, implica l'assunzione del nutrimento che ci sostiene, perciò digiunare, rinunciando al cibo, acquista, in questo caso, un significato religioso. È un modo per indicare che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Digiunando, Mosè mostra di attendere il dono della legge divina come fonte di vita. Essa svela la volontà di Dio e nutre il cuore dell'uomo, facendolo entrare in un'alleanza con l'Altissimo, che è fonte della vita e la vita stessa. Ma mentre il Signore sul monte dona a Mosè la legge, ai piedi del monte il popolo la trasgredisce. Incapaci di resistere all'attesa e all'assenza del mediatore, gli israeliti chiedono ad Aronne: «Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Stanco di un cammino con un Dio invisibile, ora che anche Mosè, il mediatore, è sparito, il popolo chiede una presenza tangibile, toccabile del Signore, e trova nel vitello di metallo fuso fatto da Aronne un Dio reso accessibile, manovrabile, alla portata dell'uomo. E questa una tentazione costante nel cammino di fede. Eludere il mistero divino costruendo un Dio comprensibile, corrispondente ai propri schemi, ai propri progetti. Quanto avviene al Sinai mostra tutta la stoltezza e l'illusoria vanità di questa pretesa, perché, come ironicamente afferma il Salmo 106, scambiarono la loro gloria con una figura di un toro che mangia erba. Perciò il Signore reagisce e ordina a Mosè di scendere dal monte, rivelandogli quanto il popolo stava facendo, e terminando con queste parole: «Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». Esodo 32:10. Come con Abramo a proposito di Sodoma e Gomorra, anche ora Dio svela a Mosè che cosa intende fare, quasi non volesse agire senza il suo consenso, e dice: «Lascia che si accenda la mia ira». In realtà questo «lascia che si accenda la mia ira» è detto proprio perché Mosè intervenga e gli chieda di non farlo, rivelando così che il desiderio di Dio è sempre di salvezza. Come per le due città dei tempi di Abramo, la punizione e la distruzione, in cui si esprime l'ira di Dio come rifiuto del male, indicano la gravità del peccato commesso, allo stesso tempo la richiesta dell'intercessione intende manifestare la volontà di perdono del Signore. Questa è la salvezza di Dio, che implica misericordia, ma insieme anche denuncia della verità del peccato, del male che esiste, cosicché il peccatore, riconosciuto e rifiutato il proprio male, possa lasciarsi perdonare e trasformare da Dio. La preghiera di intercessione rende così operante dentro la realtà corrotta dell'uomo peccatore la misericordia divina, che trova voce nella supplica dell'orante e si fa presente attraverso di lui lì dove c'è bisogno di salvezza. la supplica di Mosè è tutta incentrata sulla fedeltà e la grazia del Signore. Egli si riferisce dapprima alla storia di redenzione che Dio ha iniziato con l'uscita di Israele dall'Egitto. Poi, per fare memoria dell'antica promessa data ai padri, il Signore ha operato salvezza liberando il suo popolo dalla schiavitù egiziana. Perché allora, chiede Mosè, gli egiziani dovranno dire: con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla faccia della terra? L'opera di salvezza iniziata deve essere completata. Se Dio facesse perire il suo popolo, ciò potrebbe essere interpretato come il segno di una incapacità divina di portare a compimento il progetto di salvezza. Dio non può permettere questo. Egli è il Signore buono che salva, il garante della vita, è il Dio di misericordia e perdono, di liberazione dal peccato che uccide. E così Mosè fa appello a Dio, alla vita interiore di Dio contro la sentenza esteriore. Ma allora, argomenta Mosè con il Signore, se i tuoi eletti periscono, anche se sono colpevoli, egli potrebbe apparire incapace di vincere il peccato. E questo non si può accettare. Mosè ha fatto esperienza concreta del Dio di salvezza. È stato invitato come mediatore della liberazione divina e ora, con la sua preghiera, si fa interprete di una doppia inquietudine, preoccupato per la sorte del suo popolo, ma insieme anche preoccupato che l'onore che si deve al Signore per la verità del suo nome. Amore dei fratelli e amore di Dio si compenetrano nella preghiera di intercessione, sono inscindibili. Mosè, l'intercessore, è l'uomo teso tra due amori che nella preghiera si sovrappongono in un unico desiderio di bene. Poi Mosè si appella alla fedeltà di Dio, rammentandogli le sue promesse. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui hai parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. E ora Mosè chiede che il Signore continui nella fedeltà la sua storia di elezione e di salvezza, perdonando il suo popolo. L'intercessione non accampa scuse per il peccato della sua gente, non elenca presunti meriti né del popolo né suoi, ma si appella alla gratuità di Dio, un Dio libero, totalmente amore, che non cessa di cercare chi si è allontanato, che resta sempre fedele a se stesso e offre al peccatore la possibilità di tornare a lui e di diventare, con il perdono, giusto e capace di fedeltà. Mosè chiede a Dio di mostrarsi più forte anche nel peccato e della morte, e con la sua preghiera provoca questo rivalersi divino. Mediatore di vita, l'intercessore solidarizza con il suo popolo, desideroso solo della salvezza che Dio stesso desidera. Egli rinuncia alla prospettiva di diventare un nuovo popolo gradito al Signore. La frase che Dio aveva rivolto, di te invece farò una grande nazione, non è neppure presa in considerazione dall'amico di Dio, che invece è pronto ad assumere su di sé non solo la colpa della sua gente, ma tutte le sue conseguenze. quando, dopo la distruzione del vitello d'oro, tornerà sul monte per chiedere di nuovo la salvezza per Israele, dirà al Signore: «E ora, se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto». Con la preghiera, desiderando il desiderio di Dio, l'intercessore entra sempre più profondamente nella coscienza del Signore e della sua misericordia, e diventa capace di un amore che giunge fino al dono totale di sé. In Mosè, che sta sulla cima del monte faccia a faccia con Dio e si fa intercessore per il suo popolo e offre se stesso, cancellami, i padri della Chiesa hanno visto una prefigurazione di Cristo che sull'altra cima della croce realmente sta davanti a Dio non solo come amico, ma come figlio. E non solo si offre, cancellami, ma con il suo cuore trafitto si fa cancellare, diventa, come dice San Paolo, peccato, porta su di sé i nostri peccati per rendere salvi noi. La sua intercessione non è solo solidarietà, ma identificazione con noi. Porta tutti noi nel suo corpo. E così tutta la sua esistenza di uomo e di figlio è grido al cuore di Dio, è perdono, ma perdono che trasforma e rinnova. Ecco, il Santo Padre poi conclude così: «Penso che dobbiamo meditare questa realtà. Cristo sta davanti al volto di Dio e prega per me. La sua preghiera sulla croce è contemporanea a tutti gli uomini, contemporanea a me. Egli prega per me, ha sofferto e soffre per me. Si è identificato con me prendendo il nostro corpo e l'anima umana. E ci invita a entrare in questa sua identità, facendoci un corpo, uno spirito con lui, perché dall'altra cima della croce egli ha portato non nuove leggi, tavole di pietra, ma ha portato se stesso. Il suo corpo e il suo sangue come nuova alleanza. Così ci fa consanguinei con lui, un corpo con lui, identificati con lui. Ci invita a entrare in questa identificazione, a essere uniti con lui nel nostro desiderio di essere un corpo, uno spirito con lui. Ecco, preghiamo il Signore perché questa identificazione ci trasformi, ci rinnovi, perché il perdono e il rinnovamento è trasformazione. E vorrei concludere questa catechesi con le parole dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Roma. Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Né morte né vita, né angeli né principati, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Dall'amore.
Continuando sull'aspetto della preghiera di San Vincenzo Pallotta, vediamo quanto lui ami la misericordia di Dio, che fu uno degli aspetti fondamentali della sua preghiera. E proprio grazie alla serietà e alla costanza della sua contemplazione, nell'arco della vita del santo, a un sempre più vistoso approfondimento della sua coscienza del nulla, corrisponde una sempre più grande espansione della misericordia. E quindi più grande era la sua nullità, il suo essere niente, tanto più intensamente si affidava alla divina misericordia. In lui il nulla e la misericordia finiscono per essere proporzionali. Quanto più grande, quanto più profondo il suo nulla, tanto più la misericordia appare immensa, infinita, stupenda. E il nulla finirà per essere amato da San Vincenzo, non tanto perché è nulla, ma perché permetterà alla misericordia di poter celebrare un trionfo, che la farà benedire e acclamare da tutte le generazioni e per tutta l'eternità. E approfondiamo un attimino questo concetto del nulla che diventa tutto. Pensiamo al grano, il grano di frumento che germoglia e fa la spiga. Quando finisce di essere un grano perché marcisce, è un fatto che Dio ha messo dovunque sotto i nostri occhi. Non comprendiamo il perché né il come, ma il fatto è sicuro, perché lo vediamo sempre e dappertutto e dovunque così. Nel seme che marcisce per diventare spiga, c'è la voce del Signore che ci dice da ogni parte: se ti ostini a rimanere chiuso in te stesso, morirai nella tua sterilità. Se invece sarai capace di uscire da te stesso, superando gli orgogliosi confini del tuo io, la tua vita sarà moltiplicata. E così è successo per il Figlio di Dio. Si è svuotato della sua divinità e si è messo al di sotto di tutti gli uomini. Ha obbedito addirittura alla loro ingiusta condanna. È morto anche in croce. È proprio per questo che Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. E dunque c'è questa corrispondenza, questa proporzione nel piano di Dio. Quanto più Gesù Cristo si è abbassato, si è umiliato, tanto più Dio lo ha innalzato. E proprio San Vincenzo ha fatto suo questo piano di Dio. La morte di Gesù Cristo è stata la più grande gloria di Dio. Perciò San Vincenzo dice: «La mia più grande umiliazione sarà il mio paradiso». Ecco, giunge a questo concetto. Ed ha ragione, perché grazie a questa nullità, questa sua umiliazione, potrà raggiungere il paradiso. L'amore infinito di Dio potrà essere accolto tutto solo in un nulla. E sono io questo nulla, che sarà pieno fino all'orlo dall'amore e dalla misericordia infinita. E il giovane San Vincenzo, che proveniva appunto dalla scuola di San Giovanni della Croce, a 21 anni, ai primi passi del suo cammino spirituale, scriveva già con straordinaria decisione la confessione del suo nulla e la ricerca esclusiva di Dio. Ecco, c'era sempre questo dualismo, croce e misericordia. Ed egli si esprimeva in questo modo: «Sono miserabilissimo, nessuno ha mai avuto, non ha e non avrà mai la mia miseria, la mia incostanza, la mia cecità. Tra i nati di donna non si è mai visto uno più miserabile di me». Ma nonostante tutto si fidava ciecamente della divina misericordia. Nonostante questa fortissima demolizione dell'io, c'era, corrispondeva a questo, un altrettanto forte desiderio di Dio. Continuava a dire: «Dio solo, solo Dio, Dio mio, solo tu». Poi ancora in modo più intenso diceva: «Non l'intelletto, ma Dio, non la volontà, ma Dio, non la ricchezza, ma Dio, non gli onori, ma Dio». Con il passare degli anni i concetti sono sempre gli stessi, ma cresce la profondità e il tono. Ora San Vincenzo arriva a dire: «O Signore, liberati dalla mia intelligenza. Io sono un traditore, vicino a me non sei sicuro, perché se ti affidi a me sei in pericolo». Ma crescendo questo stato d'animo, cresce sempre più l'amore della misericordia. Infatti San Vincenzo nel suo diario scrive: «La mia consapevolezza supera perfino quella di uno che fosse stato causa di tutti i mali in tutto il mondo, in ogni tempo, crederei tuttavia di offendere la tua misericordia, o mio Dio, se soltanto dubitassi che tu non voglia accordarmi più grazie che se fossi stato sempre retto di cuore». Ecco, San Vincenzo crede, è certo, che la misericordia di Dio supera ogni sua debolezza, ogni sua fragilità, e che quindi, pur se fosse stato il peccatore più grande del mondo, sicuramente Dio l'avrebbe perdonato, perché è appunto misericordia infinita.
Amen.
ma dove San Vincenzo raggiunge il fondo del nulla e il vertice della misericordia è proprio quando, nel momento in cui si esprime in questo modo: il nulla e il peccato sono tutta la mia vita, ma il nulla e il peccato sono tutta la mia ricchezza. Perché? Per l'infinita misericordia di Dio, la vita di Gesù Cristo è tutta la mia vita. E proprio qui San Vincenzo supera ogni peso del peccato e ogni limite di natura. Non c'è più possibilità di ombra o di incertezza in lui. Proprio in nome della trasformazione in Cristo Gesù, che egli ormai considera un fatto acquisito, il male e l'imperfezione hanno perduto ogni potere su di lui, perché egli può sempre gridare con esultanza: la vita di Gesù Cristo, mio Signore, è tutta la mia vita. E ancora, con il trascorrere degli anni, il clima della misericordia in San Vincenzo si illuminerà ancora, si allargherà e soprattutto si addolcirà. Infatti sarà una misericordia avvolgente, immensa, amata e osannata sopra tutte le cose, di fronte alla quale la coscienza del nulla ci sta ancora, ma non tanto perché egli si inabissi in questo nulla, quanto perché la sua nullità gli servirà come trampolino di lancio per gettarsi ancora più rapidamente tra le braccia dell'amore infinito, cioè tra le braccia di Dio. E queste sono le sue testuali parole: per piangere, per detestare ed espiare le mie scelleraggini, non basterebbero le lacrime, il dolore, le penitenze di David o della Maddalena o di Pietro, di tutti i peccatori del mondo che si sono convertiti e si convertiranno, e neanche quelle di tutti i dannati, supposto che possano tornare sulla terra e convertirsi, ma con fiducioso abbandono nella tua infinita misericordia, sono sicuro che sarò sempre io il trionfo più luminoso della tua infinita misericordia. E ancora continua su questa scia, dicendo: fa, o mio Dio, che non ci sia uno che non mi riconosca colpevole causa di tutti i mali passati, presenti e futuri. Tu, però, o mio Dio, sei misericordia infinita, e la tua misericordia si diffonde e risplende di più dove maggiore è la miseria. E per questo, mio Dio, che la mia miseria supera quella di tutte le creature, credo fermamente di essere io l'oggetto più proprio della tua infinita misericordia. E sono sicuro e credo che la tua misericordia distruggerà tutta la mia miseria e mi riempirà di tutti i suoi doni, più di tutti gli angeli, di tutti i santi, in modo che, se in Maria tutti i secoli e tutte le generazioni dovranno ammirare il prodigio della tua grazia, in me tutto il genere umano dovrà ammirare il prodigio della tua misericordia. E sarebbe una mancanza di fede se non credessi che tu operi davvero in me questo prodigio di misericordia. Mio Dio, misericordia mia, vorrei dire tanto di più, ma nel pensarti dentro di me io mi perdo e non dico nulla, o non dico quasi nulla, ciò che tu operi in me è tanto di più, infinitamente di più di quanto io dico. Io sono solo la creatura giusta che diventa oggetto della tua misericordia infinita. Solo in me la tua misericordia trova la possibilità di risplendere, campeggiare e produrre in proporzione dei meriti infiniti di Cristo Gesù e della potentissima intercessione di Maria. E conclude San Vincenzo dicendo: dunque, che io viva o che io muoia, la tua misericordia è infinita per me. Che io viva o che io muoia, si rinnova sempre in me il trofeo della tua misericordia. Sia la mia vita o di un solo istante, o si protragga per tutti i secoli, la tua misericordia opera sempre in me, Dio mio, tutto mio. È meravigliosa dunque la certezza, la fiducia, la sicurezza di San Vincenzo nella misericordia di Dio. Ma da dove scaturisce questa sicurezza, questa certezza nell'infinita misericordia di Dio? È chiaro che San Vincenzo era un uomo di contemplazione, e la contemplazione infonde quel sentimento che più di tutti riempie l'animo dell'uomo, cioè il sentimento della certezza. Si tratta di una sicurezza che ci fa pensare che non c'è nulla da temere, che le promesse saranno tutte mantenute, che il futuro ha lo splendore e la certezza del sole che sorge, del sole che si contempla a mezzogiorno. È la stessa certezza che avverte un bambino, la sicurezza quando si trova sul petto morbido e caldo di sua madre. Non esiste dubbio, non esiste ansia nella contemplazione. E sai perché? Perché la certezza nasce dall'amore. Chi è sicuro d'essere amato non ha dubbi. La certezza non la fa la scienza, la fa l'amore. Sicurezza e tranquillità sono il privilegio dei santi, perché amano più di tutti gli uomini e sanno per esperienza che Dio li ama in misura divina, e quanto più profonda è questa esperienza, tanto più si innalza la loro sicurezza e la loro certezza. Questo privilegio della certezza, o come vogliamo chiamarlo, dono della certezza, in San Vincenzo ci fu sin dal principio del suo cammino spirituale. All'inizio del suo diario egli parlò così, scrisse così: «Procuriamo di far cose grandi per la gloria del nostro Creatore e ricordiamoci che è la grazia divina che ci santifica, e che Dio può darci tanta grazia da farci più santi di qualunque altro santo esistito sulla terra. Ed io ho grande fiducia, anzi certezza, che il nostro Padre Celeste ci riempirà di una tale grazia, e vorrei piuttosto morire che perdere questa certezza. E concludiamo con questo pensiero di San Vincenzo sulla sua infinita fiducia nella misericordia di Dio. San Vincenzo si esprime così: «Il Signore, mio tenerissimo e amorosissimo Padre, mi ha dato desiderio di cose grandi da fare per la sua gloria e onore, ma per la mia miseria, povertà ed impietà io non le posso compiere. Ho tuttavia una grande fiducia che Dio, per sua bontà, infonda in me una grande abbondanza di quella grazia che santifica e fa operare cose grandissime per la sua gloria. E la mia fiducia di ricevere tale grazia è così grande che mi pare d'averla già ricevuta, e vorrei patire ogni tormento e morire anche piuttosto che perdere una tale fiducia, che chiamo sicurezza».
Ecco, bene, il nostro tempo è terminato, la nostra trasmissione finisce qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete prestato e vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, al prossimo quarto mercoledì del mese di maggio. Saremo nel mese dedicato alla Madonna, il mese delle grazie, il mese tanto caro a San Pio.
E prima di lasciarci ci affidiamo alla Vergine del Buon Consiglio. Oggi, come abbiamo già detto, è la festa della Madonna del Buon Consiglio e affidiamo a lei tutte le suore che si occupano della radio, affidiamo anche i frati francescani, affidiamo tutti voi radioascoltatori alle premurose cure della nostra Mamma Celeste e recitiamo insieme la preghiera scritta da Giovanni Paolo II proprio alla Vergine del Buon Consiglio. O Vergine del Buon Consiglio, a te si innalza la supplica del popolo cristiano che da sempre ti ama e ti onora. A te oggi consegna le sue speranze e le sue pene, i suoi desideri e i suoi bisogni, le molte lacrime versate e l'anelito ad un futuro migliore. Volgi, o Madre, il tuo sguardo su questo popolo, accogli nei propositi generosi, accompagnalo nel suo cammino verso un avvenire di giustizia, di solidarietà e di pace. Tuo Madre, che conosci la strada della vita e sai bene cosa desidera il cuore dell'uomo, non gli consegni ideologie fallaci e transitorie, ma la persona del tuo Figlio Gesù, via, verità e vita, nel quale rifulge il mistero di Dio e dell'uomo. Madre del Buon Consiglio, apri le menti e i cuori, assicura all'umanità intera il dono della concordia e della pace. Amen.
Ave Maria a tutti da Elio
e Maria Teresa. Ave Maria.